presto presto.
Le notizie appena sveglie.
Here we go.
Questa puntata è dedicata a tutte le persone festaiole, quelle a cui piace organizzare feste, ma soprattutto parteciparvi, quelle che non concepiscono che un compleanno o un anniversario passi senza una degna celebrazione, quelle che ogni fine settimana devono avere un impegno mondano come si deve, se non altro per brindare alla settimana passata e ai suoi parti ben riusciti. Quelle che non conoscono stanchezza, l'incubo di ogni DJ e di ogni padrone di casa, quelle che neanche i free drink riescono a sedare. Questo giovedì 26 febbraio è tutto per voi e sta già arrivando il trenino delle 6.
Trenino delle 6.
Un giro adesso, prendo tutti quelli che ci sono in redazione, prendo Sara Milanese o
Martinello. Secondo me Sara Milanese ci sta, sai, un Brasil tropical, secondo me le interessa.
Anche Omar Caniello.
Anche Omar Posillipo Caniello ci può stare. Grande idea, andiamo, facciamolo.
Il trenino delle 6.
Secondo me viene anche la Giulia Strippoli.
Ma vengono tutti, se usciamo qua fuori, secondo me si uniscono. Buon modo per iniziare.
Buongiorno. E soprattutto mi dai la possibilità di mettere una canzone brasiliana.
Perché?
Sarò buono.
Sì,
non sfrutterò questa così occasione, questa tua debolezza. Buongiorno Cinzia Poli.
Buongiorno Giovedì Campaglia, è giovedì, sì.
Questa settimana se n'è andata senza neanche... Era lunedì mattina.
Poco fa, veramente, ed è già il 26 febbraio, che ricordiamoci, un mese di 28 giorni, quindi finisce anche prima. È un attimo che è marzo.
In effetti è già marzo e non ho ancora finito il programma di gennaio.
In che senso?
Non ho finito le cose che dovevo fare a gennaio.
Ah, in quel senso.
Ho già ritardo di 2 mesi. Non è male, ho iniziato bene. Vabbè, vabbè. Allora, sai cosa ti propongo? Per entrare subito poi nelle tue segnalazioni?
Sì.
Mi è venuto in mente stamattina che c'era uno dei gruppi più ascoltati e gettonati, ma non so cosa saranno stati, negli anni 90, non so, quei tempi lì, ok?
Sì.
E delle canzoni che proprio hanno segnato un'epoca, i pezzoni.
Sì.
Proviamo?
Vai.
Consider this. dream. That was just a dream. That's me in the corner. That's me in the spotlight. Losing my religion. Trying to keep up with you. And I don't know if I can do it.
È stato solo un sogno, cara Cinzia.
Quanto mi piacevano i REM. Mi piacciono tuttora, sebbene non siano poi più, insomma, attivi come gruppo, però insomma restano i dischi.
E devo dire anche con grande dignità,
sì,
no?
È vero.
Non più attivi, con grande dignità.
Allora,
anche se non è mai detto, fra qualche anno potrebbero fare già il revival, il concerto di return.
Non me li vedo,
no.
Non me li vedo, però chi lo sa, magari qualche piccolo problema economico potrebbe portarli di nuovo sui palchi. Liquiderei la faccenda Sanremo, che campeggia e un po' in qualche modo espropria le pagine della cultura su molti quotidiani, perché insomma di solito c'è la pagina della cultura, poi quelli degli spettacoli. Adesso in questi giorni in molti giornali hanno del tutto cancellato la pagina della cultura e ci hanno messo un po' di sguincio, quella degli spettacoli, spacciandola un po' come cultura.
Lo sguincio,
ecco. Solo una piccola citazione, perché stavo leggendo un articolo che c'è, tra l'altro, di un mio quasi omonimo, Francesco Poli, su Domani. Un coro di donne rimosse sono le alchimiste di Kiefer, perché c'è una mostra a Palazzo Reale, appunto, di Anselm Kiefer, dedicata alle figure femminili attive nell'alchimia. E non c'entra niente, ma è soltanto stato un passaggio veloce nel mio cervellino, perché ho letto di un battibecco che c'è stato nella sala stampa di Sanremo con il gruppo delle Bambole di Pezza. Le Bambole di Pezza esistono da tanti anni, loro sono un gruppo al femminile
rock, tra l'altro molto milanese, no?
Sì, molto così, un po' Riot Girl,
femministe,
molto femministe. E insomma c'è stato questo scambio in sala stampa, e a cui hanno fatto una domanda veramente bizzarra. Hanno chiesto loro: ha ancora senso la parola femminista a creare contrapposizione? L'Italia non è società patriarcale. A casa mia comanda mia moglie. Dietro un grande uomo c'è sempre una grande donna.
Ma davvero? Ma chi gli ha chiesto questa cosa?
No, non lo si dice, però insomma.
Perché non lo si dice?
Non lo so, non viene citato in questo articolo. Rispondono le ragazze: la parola femminista ci piace molto in una società in cui ancora non è stata raggiunta la parità. Non siamo contro il sistema maschile, non è andare contro, ma lavorare per andare verso la parità. Non vogliamo avere potere in casa, come la moglie, ma fuori. La parità di stipendio non c'è. È un problema sistemico, non di singoli episodi. E ancora, l'ennesima dimostrazione di quanto sia ancora radicata l'idea che una donna debba stare dietro. Il problema non è una frase fatta, è il pensiero che la tiene in piedi. E da lì è partita una polemica sui social. E insomma, secondo me questo dice molto su questo Sanremo retro, non soltanto nell'estetica, ma anche insomma un po' nell'essere specchio di un certo tipo di paese.
Lo sai che ti dà ragione anche il Foglio adesso che mi fai? Perché io ovviamente leggo tante cose, poi non le selezioniamo perché non sono interessanti per la parte, diciamo, politica. Però senti, posso? Senti,
certo.
Qua, interessante. Non resta che Sandokan, questo festival vecchio e nudo, spoglio delle sorprese, scortato dal maresciallo Conti, su un pianeta disabitato che non somiglia all'Italia di oggi. Volevamo un festival che fosse un concentrato di cultura pop contemporanea, ci hanno dato due Sandokan. E normalizzazione curata da un Conti che ricorda che non si massacrano i bambini nel mondo, ma poi tira dritto. Verso la prossima canzone!
Esatto, sì, anche qui Lisa Di Giuseppe su Domani scrive: l'ultimo festival di Conte, Sanremo si è rotto, precipita lo share e lo show non respira, gli ascolti calano di 7 punti, la Rai festeggia lo stesso, dalla serata scompaiono spettacolo e canzoni di spessore. Quindi insomma, e i millennial sono passati alla categoria Amarcord. Quindi insomma c'è un po' di passatismo, ma non era di questo che vi volevo leggere dalla pagina di Domani, era una citazione di Giovanna Taverni su un libro che è appena uscito per Adelphi, di un autore, un poeta e uno scrittore svizzero, Robert Walser. Perché mi è capitato di incontrare questo libro varie volte, tutte le volte sono andata oltre, invece insomma oggi mi ci soffermo. I microgrammi di Robert Walser hanno destato fascino sin da quando sono venuti alla luce. In origine è stato il fascino dell'ignoto, qualcosa del genere a quello che capita agli archeologi quando si imbattono nella scoperta di antichi papiri, la curiosità di decifrare cosa avesse scritto Walser dal manicomio di Herisau e perché avesse scritto quei frammenti a caratteri così minuscoli, forse per nascondersi dagli sguardi di inservienti ficcanaso o solamente perché le scritture gli venivano fuori come starnuti, impossibili da contenere. Lo scrittore svizzero ha trascorso l'ultima parte della sua vita, oltre 20 anni, in clinica psichiatrica ad annotare scritti a caratteri microscopici su foglietti, buste da lettera, biglietti da visita e qualsiasi altro pezzo di carta trovasse a portata di mano. Walser è morto il giorno di Natale del 1956 durante una camminata. C'è una fotografia che immortala il momento, il corpo di Walser caduto sulla neve. Pare che una mattina Carl Seelig, suo grande amico e compagno di passeggiate, abbia ricevuto per posta una scatola di scarpe piena di appunti, note, guizzi, divagazioni, riemersi dall'istinto scrivente di Walser, perché anche se era finito in un desolante inferno clinico, Robert Walser non poteva semplicemente smettere di scrivere, era assalito da voci, fantasie, supposizioni, giochi di parole. Di solito indosso sempre un camice da brano in prosa, cioè una sorta di giacca da scrittore prima di avventurarmi nella stesura, ma ora sono di fretta e oltretutto si tratta di un testo molto breve e sciocco, uno di quelli con i sottobicchieri da birra rotondi come piatti. Quando scrive brani come questo, Walser sta giocando e sembra giocare da solo e disperatamente, la scrittura per la scrittura, perché chissà se pensava davvero che le sue note microscopiche sarebbero giunte un giorno fino al lettore del XXI secolo. Difficile immaginarsi un futuro da un manicomio. E invece, ecco le quali scritture, in forma di libro. L'edizione italiana recentemente pubblicata da Adelphi è una raccolta di brani selezionati dai microgrammi. Brani di prosa e versi si alternano in mezzo parole mancanti, lettere saltate, che si sono perdute o non sono mai state decifrate. Questa particolarità accresce il mistero di questi foglietti scritti in tedesco. Robert Walser scrive a matita, in un certo senso è come un pittore miniaturista, disegnatore di parole enigmatiche, ma la voce di Walser è la voce di Walser e nei microgrammi la sua opera sembra trovare una naturale continuazione. È sempre lui, il passeggiatore con la testa tra le nuvole, il poeta solitario, lo sbandato, il copista assoluto estromesso dal mondo. Tanto gli piaceva camminare che camminando morì, tanto amava scrivere che si inventò il foglio sminuzzato e la micrografia. Aveva un modo tutto suo di guardare il mondo. Walter Benjamin aveva riconosciuto un tratto molto particolare nei suoi personaggi. Hanno dietro di sé la follia e per questo rimangono di una superficialità così lacerante, così completamente inumana, così impassibile. In effetti, tra gli scritti di Walser e i microgrammi troviamo a volte una cortina di impassibilità che stupisce, forse respinge. Walser ha raggiunto quella zona della scrittura che non a tutti è accessibile, perciò può scandire le parole con frasi apparentemente innocue e affilate. Talvolta i giovani vorrebbero essere già vecchi e i vecchi tornare giovani, invece ognuno ha da essere quel che gli tocca. Come un delirante favolista ribalta la classica favola della fanciulla salvata dal drago e immagina la fanciulla perdersi in un monologo che ha per oggetto la pietà per il drago che l'ha rapita. Walser sembra quasi inventare storie per fare passare i giorni, come una Scheherazade che racconta a se stessa. Perduto tra le voci, abbandonato a se stesso, c'è un punto dove Walser si aggrappa ai fogli di carta come alla sua vita. I microgrammi sono gli ultimi passi di uno scrittore che camminava per scrivere e scriveva per camminare.
Robert Walser, lo svizzero del trittico con Marx Frisch, no? E Dürrenmatt, sì, sono, sì, gli unici che conosciamo, forse poi
della letteratura svizzera.
Sì, poveri noi.
Sì, esatto, poveri noi, non gli svizzeri. No,
no. Sei pronta?
Certo, sempre.
La nebbia che respiro ormai.
Se ne va la nebbia. Dobbiamo
salutare. È il momento Battisti?
Sì, dobbiamo salutare la nebbia.
Ah, sì?
Sì, potevi scegliere tra salutare il carnevale di Brasile o la nebbia di Battisti.
La nebbia di Battisti.
La luce si diffonde, Dio, questo odore di funghi faccio mio, seguendo il mio ricordo verso est. Piccoli stivali e sopra lei, una corsa in mezzo al fango e ancora lei, poi le sue labbra rosa e infine noi. Scusa se non parlo ancora slavo, mentre lei che non capiva disse bravo, e rotolammo fra sospiri e da. Poi seduti accanto in un'osteria, bevendo un brodo caldo, che follia, io la sentivo ancora profondamente mia. Ma un ramo calpestato ed ecco che ritorno col pensiero e ascolto te, il passo tuo, il tuo respiro dietro me. A te che sei il mio presente, per me. Le foglie ancor bagnate lasciano fredda la mia mano e più in là un canto di fagiano sale ad est. Qualcuno grida il nome, smarrirmi in questo bosco voglio io, per leggere in silenzio un libro scritto ad est. Le mani rosse un poco ruvide, la mia bocca nell'abbraccio cercano, il seno bianco e morbido fra noi. Dimmi perché ridi, amore mio, proprio così buffo sono io, la sua risposta dolce non seppi mai. L'auto che partiva è dietro lei, ferma sulla strada lontano ormai, lei che rincorreva inutilmente noi. Un colpo di fucile, col pensiero e ascolto te, il passo tuo, il tuo respiro dietro me. Per me
Vabbè, abbiamo salutato la Nebbia anche quest'anno.
Ciao Nebbia.
Sì, agli Erticolli.
La prossima citazione la prendo dal manifesto e la dedico a tutti quelli che hanno intenzione di aprire una libreria, così per cambiare vita, no? E ne scrive Maria Teresa Carbone e dice: ai molti e alle molte che sognano di aprire una libreria, convinti che il solo fatto di trovarsi tra quintali di carta stampata renderà magicamente facile il loro lavoro, andrebbe imposta la lettura di Vendere libri è una cosa seria di Vittorio Graziani, uscito per UTET, direttore della libreria Cento Fiori a Milano e librario dell'anno del 2025. Lettura, aggiungiamo, da rendere obbligatoria anche al ministro della cultura Giuli e a quelli che ci auguriamo gli seguiranno. A sostenere queste affermazioni basterà riportare alcune frasi che si trovano nel libro. In linea di massima, una libreria di 100 metri quadri con 3 dipendenti, considerato un margine medio del 35% sulla fornitura dei libri e un affitto che non superi i 3.000, massimo 4.000 euro mensili, dovrebbe fatturare inizialmente tra 500.000 e 600.000 euro lordi. Sono cifre non da poco, che prevedono una robustezza imprenditoriale iniziale che non può essere sottovalutata. Del resto, qualsiasi attività imprenditoriale lo prevede e non vedo perché non lo debba fare anche una libreria. E poco più avanti, che i vari decreti che agevolano le aperture diventino leggi è necessario per non rimanere dipendenti dagli umori politici del ministro di turno, ma soprattutto è necessario che gli aiuti non siano svogliati e senza senso, come quello previsto dal nostro ultimo ministro con il suo ennesimo decreto cultura, che dà aiuti agli under 35 per eventuali aperture in periferia, senza dare loro nessun tipo di aiuto concreto su come utilizzare questi finanziamenti. Ora, come fa un under 35 ad aprire una libreria in periferia senza avere mai fatto il libraio o con solo una piccola esperienza? A mitigare l'assertività di Graziani proporremo però due esempi, uno proveniente da Tokyo, l'altro dall'Alabama, che mostrano come esistano e perfino prosperino modelli alternativi, purché si tenga a mente che vendere libri non è un hobby, ma appunto una cosa seria. Dunque, il Giappone. A Jinbocho, il quartiere latino della capitale, un quarto delle librerie, per lo più di seconda mano, ha chiuso in 20 anni per la concorrenza dell'online. La pressione immobiliare e il mancato ricambio generazionale, scrive su Le Monde. E lo stesso in tutto il paese, ma Jinbocho ha la... credo si dica Jinbocho, Jinboku, non lo so, ha risposto con la moltiplicazione delle librerie collettive, dove gli scaffali sono affittati a singoli, associazioni o editori che vendono i propri libri pagando un canone mensile modesto, tra i 30 e i 60 euro, e cedendo alla libreria una percentuale sulle vendite. È un modello ibrido fra il negozio tradizionale e il social network. Gli scaffali sono organizzati con profili di locatari e i libri esposti riflettono le passioni di chi li ha scelti, dal rugbista che vende una decina di volumi sul suo sport preferito, alla rapper che affianca la sua autobiografia ai libri di Saint-Exupéry e Murakami. In un sobborgo di Birmingham, Alabama, si trova invece quella che per il New Yorker è forse la libreria più singolare degli Stati Uniti. Nessun tascabile, solo prime edizioni firmate dagli autori, proposte senza sconti. I nostri libri, dice il 90enne fondatore Jack Rice, non costano di più, valgono di più. La maggior parte dei clienti ordina online attraverso una mailing list di circa 5.000 iscritti, a cui Rice invia ogni lunedì una selezione di titoli. E il negozio fisico, 3 i dipendenti, funziona pure come magazzino per le scorte, imballate con pluriball e scatole su misura, perché i collezionisti non vogliono ammaccature. E a chi gli chiede le basi del suo successo, Rice cita Darwin: anche le librerie si devono adattare.
Anche le librerie si devono adattare.
E si parte appunto dal volume uscito per UTET di Vittorio Graziani. Vendere libri è una cosa seria.
Non si può sbagliare, non si può fallire.
Breakfast, roulette, downstairs, no, no. We reply, I know that my life makes you nervous, but I tell you I can't.
questa è la risposta dei Clash agli Specials.
È un po' sì, perché è Message to You Rudy e poi Rudy Can Fail. È un po' la risposta, sì. Sai chi sono i Rudies?
I ragazzotti?
Sì, i balordini, i balordi, quelli. I maranzelli.
L'ultima segnalazione al volo. Oggi su molti quotidiani si racconta un po' la conferenza stampa di presentazione che c'è stata ieri della Biennale di Venezia, che è la 61esima, che inizierà adesso a maggio, dopo vi dico le date precise, che è orfana insomma della sua direttrice, che è morta a 57 anni lo scorso anno. Vi leggo le parole con cui avrebbe voluto, che sono un po' da guida di questa nuova biennale, perché che si intitola Key Minor, chiave minore. Le tonalità minori rifiutano il fragore orchestrale e le marce militari del passo cadenzato e prendono vita nei toni sommessi, nelle frequenze più basse, nei mormorii, nelle consolazioni della poesia, tutti varchi di improvvisazione verso l'altrove e l'altrimenti. In questo contesto, l'evocazione della tonalità e dell'isola si estende a un arcipelago di oasi, giardini, cortili, residenze, loft, piste da ballo, gli altri mondi creati dagli artisti, universi intimi e conviviali che rigenerano e sostengono anche nei momenti più bui, anzi, soprattutto nei momenti più bui. Così scriveva Koyo Kowo, chiamata alla guida della 61esima edizione della Biennale d'Arte di Venezia, illustrando la sua visione. Questo l'ho letto dal manifesto, ma oggi insomma sulla cultura Dario Pappalardo ne scrive ampiamente. Vi dico le date: dal 9 maggio al 22 novembre a Venezia.
Sì, noi avevamo raccontato ieri della direttrice della Berlinare sostituita per le sue opinioni su Gaza, per il suo sostegno a Gaza, ma così è ormai in Germania almeno. Siamo pronti? Ma sì, 6:29.
Vedo ancora le luci spente, ma adesso arrivano.
No, adesso accendono le luci.
Adesso si illuminano ad improvviso. Sara Milanese e Omar Caniello per la prima edizione del giornale radio. Noi torniamo subito dopo di loro con il meteo.
Tomorrow will bring maybe sunshine and maybe rain, but as for me, I'll wait and see, and maybe it'll bring my love to me. Who knows? Who knows? Who knows any better than I?
Dunque, noi prima, Claudio, abbiamo mandato in onda l'addio al saluto alla nebbia di Battisti. Ma forse siamo stati un po' avventati, perché l'abbiamo fatto senza consultare il nostro
oracolo, luce dell'est,
il nostro sciamano della meteorologia, Paolo Valisa. Buongiorno Paolo.
Buongiorno, quante.
Allora, noi abbiamo dato addio così, l'addio alla nebbia, ma forse siamo stati un po' così incauti.
Beh sì, la stagione primaverile è ancora... La notte è ancora piuttosto lunga, quindi fa tempo a scendere la temperatura all'alba e banchi di nebbia non sono poi così infrequenti, soprattutto sui luoghi umidi. Oggi non c'è nebbia se non delle nubi basse sulla bassa padana, per il resto cielo sereno e quindi poi soleggiato per tutta la giornata. Le temperature freschette al mattino, qua e là c'è anche qualche brinata, ma poi si alzeranno nel corso della giornata fino ai 15-16 gradi, quindi già un po' di annuncio di primavera, insomma. E continueremo così con una bella giornata anche nella giornata di domani, venerdì, salvo la presenza appunto di nubi basse e qualche banco di nebbia all'alba, in dissoluzione però nel corso della mattinata.
Va bene, insomma, quindi sì, ci tiene ancora compagnia, però in modo insomma meno aggressivo di altre volte. Grazie mille a Paolo Valisa e grazie a tutto il Centro Geofisico Prealpino di Campo dei Fiori di Varese. Buona giornata, Paolo.
Grazie altrettanto a voi e a tutti gli ascoltatori.
Lo sciamano del meteo.
E qua arriva Mr. Tamburina.
All through the summers into January I've been visiting monks and monasteries,
looking for the necessary body parts, limbs and livers and brains and hearts. I'll bring someone to life, is what I want to do. I want to create my own version of you. Well, it must be the winter of my discontent. I wish you'd have taken me with you wherever you went. They talk all night and they talk all day. Not for a minute do I believe anything they say. I'm booming someone to life, someone I've never seen. You know what I mean? You know exactly what I mean. I'll take the Scarface Pacino and the Godfather Brando, mix it up in a tank and get a robot commando. If I do it upright and put the head on straight, I'll be saved by the creature that I create. I'll get blood from a cactus, gunpowder from ice. I don't gamble with cards and I don't shoot no dice. Can you look at my face with your sightless eye? Can you cross your heart and hope to die? I'll bring someone to life, someone for real, someone who feels the way that I feel. I study Sanskrit and Arabic to improve my mind. I want to do things for the benefit of all mankind. I say to the willow tree, don't weep for me. I'm saying the hell to all things that it used to be. Well, I get into trouble, then I hit the wall. No place to turn, no place at all. I pick a number between a one and two, and I ask myself, what would Julius Caesar do? I will bring someone to life, more ways than one. Don't matter how long it takes, it'll be done when it's done. I'm gonna make you play the piano like Leon Russell, like Liberace, like St. John the Apostle. I'll play every number that I can play. I see you, baby, on Judgment Day. After midnight, if you still wanna meet, I'll be at the Black Horse Tavern on Armageddon Street. 2 doors down, not that far to walk. I'll hear your footsteps, you won't have to knock. I'll bring someone to life, balance the scales. I'm not gonna get involved in any insignificant details. You can bring it to St. Peter, you can bring it to Jerome. You can bring it all the way over, bring it all the way home. Bring it to the corner where the children play. You can bring it to me on a silver tray. I'll bring someone to life, spare no expense. Do it with decency and common sense.
Che voce che aveva qua Tom Waits, Bob Dylan, era veramente un po' waitsiano, no?
Eh sì, raschiata, profonda, una voce pazzesca.
My own version of you.
My own version of you.
Bella, bella, ci piace molto. Allora, mentre si prepara probabilmente un nuovo incontro trilaterale tra Ucraina, Russia e Stati Uniti, probabilmente tra una decina di giorni, leggiamo su Domani una storia che ci racconta Maria Michela D'Alessandro, un'intervista a un soldato, un ufficiale russo. Mi sono sparato per non combattere, la storia di Evgeny, disertore russo. A 30 anni, originario di Krasnoyarsk in Siberia, è stato ufficiale dell'esercito russo per 9 anni, combattendo in Siria e in Ucraina, in quella che dal 24 febbraio 2022 viene definita come una operazione militare speciale. Dopo meno di un anno di combattimenti in Ucraina, Evgeny ha preso una decisione estrema, quella di spararsi a una gamba per lasciare la linea del fronte. Tornato in Russia, quando ha capito che sarebbe stato rimandato a combattere, è fuggito in Kazakistan e rischia fino a 15 anni di carcere per diserzione. Sono un ufficiale di carriera, dice Evgeny Korobov. Il disagio è maturato negli anni, dall'esercito non puoi andartene. Non sostengo questa guerra. Un conto è difendere la propria casa, un altro è invadere un paese. Io ho rispetto per gli ucraini, non capisco perché dovrebbero essere nostri nemici. Gli chiedono: questa guerra può finire? Lui risponde: può finire in qualsiasi momento. La Russia può presentare qualsiasi risultato come una vittoria, è evidente, ma alla Russia serve la guerra, non la vittoria, perché la guerra garantisce la legittimità del regime.
Invece la guerra garantisce i profitti di Leonardo, con la guerra i dividendi volano più 20%, l'ex Finmeccanica e progetti con turchi e sauditi, Gianni Dragoni, pagina 8 dell'Economia, profitti di guerra, che ieri Leonardo ha presentato i risultati preliminari del 2025, superiore alle previsioni, rincavi aumentati dell'11%, quasi 20 miliardi, c'è un balzo della redditività misurato con l'utile operativo degli investimenti a più 1,75 miliardi, dividendi aumenteranno del 20%, dovuto soprattutto alla guerra e alla corsa al riarmo che gonfia il portafoglio ordini, che arriva a toccare la cifra stratosferica di 47 miliardi di ordini. Cingolani, che è l'amministratore delegato di Leonardo, nominato dal governo, ha detto che la produzione dei camion di Iveco, quelli militari che hanno comprato dalla Fiat mentre la parte civile è stata venduta agli indiani di Tata, dice che però la venderanno a loro volta, probabilmente a Rheinmetall, che ormai è il partner consolido di Leonardo. In aprile verrà lanciato il primo drone costruito con gli amici turchi, dice, di Baykar, l'azienda turca di piccoli velivoli appunto comandati, e poi una maxi commessa nell'aeronautica in Kuwait e grandi affari in Arabia Saudita.
Su il manifesto Michele Giorgio ci racconta della visita del presidente indiano Narendra Modi in Israele, Striscia Continua, Modi e Bibi, abbraccio totale, ci racconta appunto che è stato accolto da un abbraccio di poco caloroso, appena arrivato all'aeroporto e altrettanto quando è andato in visita alla Knesset, uniti e più forti che mai. Israele si prepara, vuole l'attacco degli USA all'Iran, perché così uniti. L'India sostiene Israele perché capisce che funge da muro protettivo contro la barbarie, ha detto Netanyahu. A Gaza abbiamo combattuto per il futuro dell'umanità. Però forse il motivo è un po' più terra-terra. New Delhi nel 2024 ha assorbito quasi il 40% delle esportazioni di armi di Tel Aviv. Matteo Miavaldi ci dice anche come alla denuncia dell'orrore di Gaza l'India preferisce le smancerie per l'ospite, la medaglia dello speaker della Knesset. E a proposito di Gaza, Eliana Riva ci dice che pena di morte ai palestinesi, tempi più rapidi per la legge. C'è stata un'intesa tra Netanyahu e il ministro suprematista Ben-Gvir, un altro passo è stato compiuto verso l'approvazione definitiva della legge sulla pena di morte in Israele per i palestinesi della Cisgiordania occupata. Dopo alcune discussioni sul linguaggio utilizzato all'interno del progetto, il premier israeliano Netanyahu e il ministro della sicurezza nazionale Ben-Gvir avrebbero infatti raggiunto un'intesa. Ha detto Ben-Gvir, ministro e leader di potere ebraico: possono darmi addosso, ma andremo avanti con questa legge sulla pena capitale, impiccando, sparando o annegando.
Varie notizie, tra virgolette, di quelle notizie estere che non riusciamo a leggere spesso. Spagna, morto il golpista Tejero mentre si svelano i suoi segreti. Non so se lo ricordate, l'ufficiale della Guardia Civil col cappellino, con uno strano pistola in pugno nel Parlamento, scomparsa a 93 anni, proprio il giorno in cui il governo rende pubblici i documenti sul putsch fallito dell'81. La moglie diceva di lui: è uno stupido. Poi c'è questa foto drammaticissima, per me almeno, in senso non senza esagerare, però viene divulgata la foto di Steve Hawking, il grande fisico, anche lui nei file di Epstein, con due ragazze che gli fanno bere un cocktail. E poi cade Summers, l'ex segretario del tesoro di Clinton, deve lasciare Harvard per gli Epstein Files. Ma quello che volevo leggervi velocemente è una storia incredibile dal Giappone, che dice così: ruota intorno alla vicenda dell'omicidio di Takabaka Namiko, 32enne uccisa nel 1999. Nel suo appartamento, accanto al cadavere di lei, fu trovato illeso il figlio di 2 anni. Per oltre 20 anni il caso è rimasto irrisolto, affidato alla tenacia del marito. A colpire l'opinione pubblica è la coraggiosa e testarda scelta di Takaba Satoru, Il marito, dopo l'assassinio della moglie, l'uomo ha continuato a pagare l'affitto dell'appartamento dove si era consumato il delitto per mantenere quanto più possibile intatta la scena del crimine, nella convinzione che col tempo la tecnologia avrebbe individuato, aiutato l'individuazione del colpevole. Prima del 2010, tra l'altro, in Giappone l'omicidio era soggetto alla prescrizione di 25 anni, poi è cambiato la legge. Per due decenni ha distribuito volantini davanti alle stazioni ferroviarie, con accanto il figlio diventato ormai uomo, ha fatto interviste, ha insistito perché l'opinione pubblica non dimenticasse, e nell'ottobre del 2003 la svolta, la polizia ha arrestato una donna sulla base appunto di analisi del DNA prese sulla scena del delitto e la rivalutazione dei reperti conservati per anni. In un servizio televisivo successivo all'arresto poi si scoprì perché l'arrestano: era gelosa di lei, era una vicina, gelosa della vita, di insomma un delitto di quelli complicati. Non l'ho fatto per pura ossessione, dice lui, ma perché un giorno mio figlio non mi domandasse perché non avessi fatto il possibile per catturare l'assassino di sua madre. È incredibile.
È incredibile.
Forse sì. Soltanto in Giappone può succedere qualcosa così. Chi lo sa?
Sì, forse anche per come è riuscito a preservare, insomma, le prove, sì. Tutto questo da noi, insomma, ci sarebbero impronte di chiunque.
Italia Starter Pack, lo sai che tu hai messo questa canzone nella playlist?
Non mi dispiace.
Veramente? Sì. Vai!
Dice sempre il vecchio del quartiere, con molti più anni dei denti che ha. Sto paese lo capisci da un cantiere, cinque dicono che fare, uno solo che lo fa. Meglio essere fuori che finire dentro, tutti hanno qualcosa da nascondere. Santo in paradiso non ce n'è al momento, più che avere fede meglio un complice. Condividi la password, che facciamo a metà il wifi. Canta un coro da stadio, così sanno chi sei dovunque va. Serve una brutta canzone che fa pa 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 ra pa, mollare tutto a metà. Qui per campare serve un po' di culo sempre. È vietato ma fa niente, ti passo la canna del gas. Italia Starter Pack. Dice l'uomo che mi fa la benza, e chi guida non deve avere pietà. Sto paese come con la precedenza, è solo di chi se la prende, non è mai di chi ce l'ha. E meno cose sai più sarai contento, facciamoci una botta di felicità. Qui non si protesta per lo stipendio, solo per la pizza con l'ananas. Per pagare c'è tempo, tanti debiti già ce li hai. Goditi sto momento che quando vai mica lo sai. Serve una brutta canzone che fa pa 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 ra pa, mollare tutto a metà. Qui per campare serve un po' di culo sempre. È vietato ma fa niente, ti passo la canna del gas. Italia Starter Pack. Brutta canzone che fa pa 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 ra pa, mollare tutto a metà. Qui per campare serve un po' di culo sempre. È vietato ma fa niente, ti passo la canna del gas. Italia Starter Pack.
Mi piacciono sempre le canzoni che sulla musica allegra dicono delle cose terribili.
Mamma mia, pestato durissimo J-Ax. Per Sanremo bravo però.
Sì, un paese lo si vede dal cantiere, è vero.
Un paese lo si vede dal cantiere, ti passo la canna del gas, non male.
Beh, insomma, rimaniamo un po' a tema, perché di stipendi bassissimi oggi si parla, e di sfruttamento si parla su molti quotidiani, e Repubblica ci apre. E, Rosario Di Raimondo e Carmine Guarino scrivono: Rider, 4 euro a consegna, commissariata, delivery, caporalato e sfruttamento. C'è una nuova inchiesta della Procura di Milano sulle piattaforme dopo il caso Glovo. Migliaia di lavoratori sono sotto la soglia di povertà. L'azienda dice: collaboriamo. È una condizione di illegalità che è necessario far cessare al più presto, scrivono gli inquirenti. Lavorano 12 ore al giorno per 1000 euro al mese, ma se hanno la febbre o si fanno male non guadagnano nulla. Deliveroo Italia, blasonato marchio del settore, 240 milioni di euro di fatturato nel 2024, 20.000 fattorini in tutta Italia, di cui 3.000 nel capoluogo lombardo, insomma viene colpito da questo decreto urgente di controllo giudiziario. E poi il caso da McDonald's a Esselunga, l'indagine si allarga al cosiddetto sistema. Non solo il PM Paolo Storari mette nel mirino le grandi compagnie del cibo a domicilio, perché secondo le accuse sfruttano i rider pagandoli pochi spiccioli a consegna. I magistrati alzano il tiro e bussano alla porta di grandi marchi che si avvalgono per esempio di Glovo o Deliveroo per vendere pizze e hamburger a domicilio. Il senso è: anche voi che vi appoggiate alle piattaforme siete parte del problema. Problema caporalato. Gli investigatori hanno chiesto documenti a 7 società clienti delle big sotto inchiesta, perché potevano impedire il reato, forse sì. Il presupposto di questo nuovo fronte che si apre da ieri con l'ordine di esibizione dei documenti disposto dalla procura è che modelli organizzativi non adeguati a prevenire lo sfruttamento potrebbero configurare una agevolazione colposa del caporalato. Già il mondo della moda è da tempo al centro delle indagini, il principio è lo stesso: il grande marchio delle borse delega la produzione a una ditta che a sua volta subappalta la lavorazione di vestiti e accessori a un'altra azienda, la quale a sua volta si affida agli opifici gestiti da cittadini cinesi che arruolano schiavi invisibili per cucire e colorare la pelle. Filippo Santelli scrive poi un racconto del vicolo cieco dei fattorini: l'algoritmo guarda tutto e se ti fermi vieni punito. La vita degli addetti costretti a pedalare anche fino a 16 ore al giorno per pochi spiccioli sotto il sole o la pioggia. C'è la storia anche di Zulkanaina Haider, un fattorino che dice: qui se dici di no ti fanno aspettare mezz'ora per un altro ordine. Autonomia? Questo è solo precariato.
Su Avvenire, pagine dedicate ovviamente al caporalato, Avvenire molto attenta, ma anche a questioni che arrivano con la questione migrazioni. Arrivi anche d'inverno sull'isola di Lampedusa, da febbraio, nel mese di febbraio 1500 arrivi. L'Organizzazione Internazionale delle Migrazioni dice: inizio di anno più mortale di sempre, con almeno 606 migranti morti, almeno quelli accertati. Poi sappiamo dai cadaveri che arrivano sulle coste italiane che ci sono purtroppo quelli non accertati. Attenzione, oggi più che mai garantire ricerca e salvataggio, l'appello dell'UNHCR e dell'OIM. L'immigrazione è un fattore cruciale per la tenuta del mercato del lavoro. È stato presentato ieri il rapporto annuale dell'ISMU, il 31esimo rapporto sulle migrazioni della Fondazione appunto ISMU ETS. I problemi demografici li conosciamo, dice il suo presidente Blangiardo, e i numeri evidenziano ancora una volta l'estrema importanza del contributo al lavoro degli stranieri. E infine Cutro, il dolore e l'attesa di giustizia. Ieri notte si è tenuta la veglia per ricordare il naufragio di 3 anni fa davanti alle coste calabresi, dove annegarono 94 migranti. Ricordiamolo sempre, 94 migranti annegarono perché l'arrivo del natante in difficoltà fu trattato come una questione di sicurezza e dei confini e non come una barca in situazioni di stress, cioè di possibilità di naufragio. Il processo in corso a Crotone, l'appello dei familiari delle vittime agli imputati: i soccorsi non partirono, almeno chiedeteci scusa. Alle udienze ammesse come parti civili 6 ONG. Nelle prime deposizioni la conferma che alcuni militari sapevano dei migranti sul barcone e dopo la strage valutavano una exit strategy.
Su Repubblica Antonio Fraschilla ci racconta di una grande indagine della Guardia di Finanza sul riciclaggio di denaro. Criptovalute, banche farlocche online, truffe sul dark web sono le nuove frontiere del riciclaggio di denaro sporco, frutto sia di evasione fiscale da parte del mondo delle imprese, sia di capitali illeciti accumulati attraverso traffico di droga, ma non solo, da parte delle grandi criminalità organizzate. Una finanziaria dello Stato sotterraneo che vale quasi quanto quella di Palazzo Chigi. Solo nel 2025 la Guardia di Finanza ha accertato nel nostro paese 4,1 miliardi di euro di riciclaggio, con punte record in Campania, regione che da sola registra 1,2 miliardi di soldi illeciti rimessi in circolo. Al nord, dal 2010 al 2024, la cifra del riciclaggio accertato è pari a 29,8 miliardi di euro, al centro 20 miliardi e al sud 11,2 miliardi, per un totale di 65 miliardi di euro, considerando anche il 2025. Considerando gli schemi classici di riciclaggio, cioè trasporto contante illecito, finte transazioni e fatture false, a preoccupare gli investigatori sono proprio le nuove frontiere, come le monete digitali e le finte banche online.
Anche un ospedale nelle mani dei clan, la gestione dei bar ai ricoveri, la storia della DDA di Napoli che ricostruisce come il clan Contini di Secondigliano controllava gran parte dell'ospedale San Giovanni Bosco a Napoli, sono entrati, come spesso succede, con bar e buvette, perché la criminalità entra negli ospedali gestendo esattamente questi servizi, spesso, ormai l'abbiamo visto anche in Lombardia, e poi pian piano si sono allargati fino ai ricoveri ospedalieri effettuati in violazione delle procedure d'accesso, a pagamento ovviamente, addirittura anche trasporto di salme con false ambulanze. C'è davvero di tutto, compresi ex poliziotti, medici, infermieri, c'è di tutto dentro questa storia, una storia terribile. E poi mai così tanti minori in carcere, lo sappiamo, la colpa è del decreto Caivano, un virgolettato non nostro, ma un virgolettato dell'ultimo rapporto sulla giustizia minorile italiana presentato da Antigone, non ci scordiamo di ricordarlo, è la criminalizzazione che piace, law and order, che piace tanto a questo governo.
Adesso sono le 6:58, la linea torna al giornale radio, noi torniamo tra pochi minuti con le prime pagine dei quotidiani. Presto, presto!
Le notizie appena sveglie.
Eccoci, sono le 7:04 di giovedì 26 febbraio, queste sono le prime pagine dei quotidiani, molti titolano sulla nuova inchiesta sui rider come Repubblica che apre con i rider come schiavi, dopo Glovo la procura di Milano commissaria Deliveroo per lo sfruttamento dei fattorini, l'algoritmo come datore di lavoro non garantita un'esistenza dignitosa con 4 euro l'ora, titolo molto simile a quello del giorno, rider sfruttati e sottopagati, commissariata Deliveroo.
Le catene per il manifesto, si vede la bicicletta di un rider, paghe sotto la soglia di povertà, lavoratori puniti da un algoritmo. La procura di Milano alza il velo sul caporalato digitale, a farne le spese 20.000 rider del colosso Deliveroo, nel mirino anche McDonald's, Esselunga e Burger King, come abbiamo letto prima nella prima parte della segna stampa, tutta l'inchiesta del PM Storari che si allarga anche alle aziende che utilizzano i servizi di consegna di questa, diciamo, piattaforma.
Titolo non esattamente sintetico, quello della verità: danno da mangiare agli italiani, affamano migliaia di migranti, le multinazionali del cibo fanno soldi e la sinistra guarda, però sostanzialmente è questo il tema. Ma passiamo ad altre aperture, come quella del Corriere della Sera, che apre sui fatti di Rogoredo: quel poliziotto resta in carcere, le nuove indagini. All'interno, Cinturrino può commettere reati da criminalità organizzata, voci, accuse inquietanti, le verifiche sul commissariato. L'avevamo letto ieri, e il commissario di polizia Pisani aveva detto che insomma bisognava indagare sulle eventuali complicità. La fase 2 dell'inchiesta riguarda il presidio Mecenate, c'è cioè una cautela degli investigatori. Voci all'interno del commissariato dicono: lui è sempre stato considerato come paladino o fenomeno, dagli anziani era visto in un modo, dai giovani in un altro, i giovani facevano affidamento su di lui. La fase 2 dell'indagine sul caso Rogoredo si sta concentrando proprio su quello che succedeva al commissariato Mecenate, sulla rete di complicità in cui è il sospetto della procura chi portava arresti, anche se chiacchierati, godeva di una sorta di status speciale, insomma i comportamenti erano noti. E sempre sul tema, scusate, della sicurezza, il governo va avanti, sicurezza in aula, il via dal Senato, ma è già scontro con l'opposizione. Il PD dice manca un piano di assunzioni, insomma, per quanto riguarda le forze di sicurezza, ma il ministro dell'Interno annuncia concorsi per 4.200 poliziotti.
Ed ecco qua il decreto sicurezza, i fermi del giorno prima, ecologisti in questura al Festival di Sanremo, pagina 2 del Corriere del Manifesto. Durante un controllo di polizia non ha nessun diritto, lo sentiamo dire da un agente in un video del blitz fatto da una ventina di attivisti di Extinction Rebellion in passerella, sulla passerella dell'Ariston di Sanremo. Il problema di quella frase è che è una verità sostanziale: se ti portano in questura, almeno all'inizio, di diritti ne hai pochissimi, quasi nessuno. E così la protesta degli ambientalisti contro le operazioni di greenwashing degli sponsor, cioè Eni e Costa Crociere, è finita con 13 persone portate via dalla polizia nelle stesse ore in cui è entrato in vigore il nuovo pacchetto sicurezza, che tra le altre cose introduce il cosiddetto fermo preventivo. Chi le dice che non la sto sottoponendo a un fermo per l'identificazione? Chiede la gente a una manifestante che chiede rispetto. Poi arrivano le denunce. In realtà, perché in questura poi succede un'altra cosa: ai manifestanti è stato fatto il fermo preventivo, è stato chiesto di eleggere domicilio perché dovranno rispondere di manifestazione non preavvisata e in ottemperanza alle ordini dell'autorità. È la propria e vera e propria beffa, cioè quando non la violazione del fatto di aver informato la questura, che non dà adito a denuncia penale, ma soprattutto dai 2 ai 10.000 euro di multa. Eccole qua, approvate. Poi manifestazioni propale antifasciste, 91 attivisti indagati a Cagliari. Ecco i primi effetti.
Il Fatto Quotidiano apre con un attacco al ministro Nordio. Nordio, il suo errore l'ha fatto pagare a noi. Lo Stato ha dovuto dare 20.000 euro ad Alema e Occhetto per un ritardo. Quando era PM dimenticò un fascicolo per 4 anni, era quello sulle cosiddette COP.
Più che dimenticò,
rosse.
Lo tenne aperto e quindi condannato per l'ingiusta lunghezza del processo che lui come procuratore aveva tenuto aperto.
E alla fine ci fu un risarcimento ad Alema e a Occhetto. Ma le pagine principali del Fatto Quotidiano sono dedicate al percorso verso il referendum. Scrive Giacomo Salvini: una riunione riservata che ha costretto il ministro della giustizia Carlo Nordio martedì all'ora di pranzo ad annullare l'intervista radiofonica con Un Giorno da Pecora. La chiamata d'altronde è arrivata dai piani alti, direttamente dalla presidente del consiglio Giorgia Meloni, che lo ha convocato a Palazzo Chigi. Durante il colloquio la premier avrebbe voluto anche catechizzare il guardasigilli dopo la polemica sui metodi paramafiosi del CSM e successivo richiamo del presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante il plenum. Basta polemiche, basta uscite fuori posto rispetto al contenuto della riforma. C'è tra l'altro la rabbia anche di Forza Italia, con Fratelli d'Italia che diserta la maratona oratoria e con la Lega perché fa poca campagna elettorale.
La riforma basta spiegarla, è così che sta crescendo il no. Giovanni Bachelet, il presidente del comitato per il no, fisico, ex deputato PD, figlio del vicepresidente del CSM ucciso nel 1980 dall'IBR, dice: chiudiamo la campagna tutti insieme il 19 marzo, il governo sta al limite della farsa, insomma sentono che ce la possono fare, ma c'è c'è soprattutto ieri la sfida tra Conte e Nordio in merito al referendum.
Sì, la trovate oggi sul Corriere della Sera. Da voi una politica criminale, non umiliamo le toghe, giustizia, duello Conte-Nordio. Mentre il ministro Carlo Nordio vola a Palermo per un match sul referendum con Giuseppe Conte, da Napoli gli arriva una frecciata di Nicola Gratteri che attacca sugli organici, sulla necessaria chiusura dei piccoli tribunali. Il leader dei 5 Stelle Giuseppe Conte gli sbatte in faccia a Nordio il primo attacco rivolto al governo, preoccupato dalla modestia etica della politica che vuole mettere lo stivale in faccia alla magistratura, perché, dice Conte, state realizzando un disegno di politica criminale con decine di inasprimenti di pene, eliminando l'abuso di ufficio. In cassa, ma replica duro Carlo Nordio, picchia sulla promiscuità fra PM di parte e giudice terzo, definendola la malattia mortale. La malattia mortale è che i PM telefonano ai giudici per avere i voti e viceversa, e quando si trovano davanti alla sezione disciplinare, il giudice deve giudicare il PM che l'ha votato. Nessuno vuole umiliare la magistratura e non toccheremo i rapporti tra PM e polizia giudiziaria. Di opposto parere Conte, che dice: volete una giustizia addomesticata, nei due CSM una componente togata maggioritaria disarticolata e una componente laica attrezzatissima con il mandato politico.
Sul Fatto Quotidiano parlano proprio loro, i procuratori, i PM.
Col sorteggio noi PM trattati come i detenuti, scrivono appunto sul Fatto Quotidiano. Le interviste con i capi degli uffici di Lodi, Bergamo e Bari, che smontano la riforma Nordio e poi avvertono: in futuro il rischio è che la procura sia sotto l'esecutivo. Ci sono citate alcune frasi di questi protagonisti. La riforma è un virus che, entrando nel nostro sistema, lederebbe i diritti di tutti i cittadini, pure quelli di destra. La CIA è Abu Omar, noi siamo l'unico paese che ha portato avanti indagini complesse grazie alla indipendenza dei PM, e sono altri i problemi nei palazzi di giustizia. Per esempio, a me sono arrivati due autisti, ma io non ho un'auto.
Andiamo rapidi sulle aperture estere. Trump show tra insulti e paura, e Merz spariglia affari con Xi, le titola Domani, che ci racconta della visita anche di Merz in Cina. Grandi affari, la mossa anti-USA, viaggio da fare in Cina, e Meloni sta a guardare. Francesca De Benedetti ci racconta tutti gli affari che ieri Merz è andato a salutare. Il Corriere della Sera fa il fact checking di Trump, di cosa ha detto di vero e di falso. Quando ha parlato, ha detto cose sbagliate sull'economia, sulla diminuzione delle tasse, sui prezzi dei farmaci più bassi nella storia, sull'aumento dei posti di lavoro, insomma un sacco di balle. Su Repubblica forse avevamo qualcos'altro rispetto a Trump.
Trump: l'Iran può colpire anche l'Europa, è il secondo titolo principale.
E infine, ultima segnalazione sempre su Trump, Marina Catucci sul Manifesto. Velocissimamente, il diritto di voto da negare a donne e minoranze, ecco che cosa ha proposto col Save America Act. L'obiettivo, il target di Trump adesso è il midterm.
Nel frattempo sono arrivate le 7:13 minuti, noi passiamo la linea a Metro Regione questa mattina a cura di Roberto Maggioni, e noi torniamo subito dopo il giornale radio.